Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sempre è normale che noi sentiamo il bisogno di ringraziare il Signore al termine di un libro della Scrittura letto insieme, ringraziando per questo dono della lettura continua della Bibbia e poi per le luci, la comprensione, le grazie ricevute nella lettura della Genesi.
Dal libro della Genesi, capitolo 50. Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele e vi impiegarono 40 giorni, perché tanti ne occorrono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero 70 giorni. Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla casa del faraone. Se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto fare un giuramento dicendomi: ecco, io sto per morire. Tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato nella terra di Canaan. Ora possa io andare a seppellire mio padre e poi tornare. Il faraone rispose: va e seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto giurare. Giuseppe andò a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani della terra d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe, i suoi fratelli e la casa di suo padre. Lasciarono nella regione di Gosen soltanto i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Andarono con lui anche i carri da guerra e la cavalleria, così da formare una carovana imponente. Quando arrivarono nell'aia di Atad, che è al di là del Giordano, fecero un lamento molto grande e solenne, e Giuseppe celebrò per suo padre un lutto di 7 giorni. I cananei che abitavano la terra videro il lutto all'aia di Atad e dissero: è un lutto grave questo per gli egiziani. Per questo la si chiamò Abel Mizraim. Essa si trova al di là del Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui come aveva loro comandato. I suoi figli lo portarono nella terra di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato come proprietà sepolcrale da Efron l'Ittita e che si trova di fronte a Mamre. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con quanti erano andati con lui a seppellire suo padre. Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad avere paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così, e i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro: non temete, tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò, parlando al loro cuore. Giuseppe, con la famiglia di suo padre, abitò in Egitto. Egli visse 110 anni. Così Giuseppe vide i figli di Ena, la terza generazione, e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai fratelli: io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da questa terra, verso la terra che egli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare ai figli di Israele così: Dio verrà certo a visitarvi, e allora voi porterete via di qui le mie ossa. Giuseppe morì all'età di 110 anni, lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago in Egitto. Parola di Dio.
Proprio unendo le pericopi, proprio facendo il capitolo 50 unitariamente in un unico sguardo, vediamo che la Genesi si conclude con la morte, ecco, di Giacobbe e con la morte di Giuseppe, e appunto attribuisce un valore molto particolare alla morte e alla sepoltura. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Sì, questo capitolo 50, dall'inizio alla fine, mi pare che sia una grande inclusione, perché è proprio così, ecco, la morte, la sepoltura di Giacobbe e quella di Giuseppe. Io ho controllato, sono andata al capitolo 46, versetto 4, dove dice Yahweh: io scenderò con te, ti farò tornare, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Ecco, in questo momento proprio si avvera questa profezia. Ecco, c'è la grande consolazione, ecco, sia per Giuseppe e per Giacobbe in un certo senso, ma soprattutto è quell'ordine che diede Giacobbe: seppellitemi con i miei padri nella terra di Canaan. Cioè, niente ha potuto consolare Giacobbe in terra d'Egitto, se non per lasciarla in un certo senso. E dal versetto 5 in poi, ecco, questo è l'evento estremo, appunto, questo seppellimento, ecco, di Giacobbe. Mi pare che proprio il redattore ripeta più volte, ecco, questo desiderio di Giacobbe. È detto almeno 4-5 volte: ecco, seppellitemi, mi ha detto mio padre di seppellirlo, me l'ha fatto giurare. Ecco, è evidente che la sacralità di questa terra promessa è sacra, perché è là che il popolo deve seppellire il padre e la madre, ecco. E questo mi pare che è qui che ho intravisto anche qui un grande arco, ecco, che chiude la Genesi, perché appunto al versetto 25 abbiamo nuovamente, ecco, questa richiesta di Giuseppe: voi porterete via da qui le mie ossa. E la 70 aggiunge: e assieme a voi. È molto bella, cioè, le mie ossa con voi, ecco. C'è questa grande opera di unificazione, ho visto, ecco, che ritorna Giacobbe e Giuseppe, ma è un ritorno, mi pare, non solo delle loro spoglie, ma nella persona dei loro discendenti. Questo è importante, mi pare che ieri sia stato anche sottolineato. C'è questa stretta connessione, questo popolo avendo un unico e comune destino, ecco. E tutto il popolo, con la notte santa di Pasqua, uscì tutto dall'Egitto. E quindi c'è l'aggancio, la cerniera con, ecco, tutto il popolo uscì dall'Egitto. Questa inclusione è molto importante.
questo versetto 20, così bello, inserito così al termine del libro della Genesi, era stato già detto in parte da Giuseppe all'incontro con i suoi fratelli, era già stato anticipato questo versetto, che cioè che Dio ha pensato di far servire un bene quando era stato tramato dai fratelli. E io ho fatto un pensiero, probabilmente perché appunto, come anche ieri diceva la Maria Linda, così siamo ormai alle soglie della Settimana Santa, però io ho pensato molto alla figura di Giuda. E anche lì forse si può fare un discorso di questo tipo, che quello quanto era stato tramato di male, Dio l'ha volto poi a un bene. E questo, insomma, questo pensiero con questo pensiero penso che occorra, insomma, mettere un'attenzione, ecco, particolare alla figura di Giuda, ecco.
Questo corteo che sale dall'Egitto fa molta impressione. È incredibile che ci siano gli anziani di Israele, gli anziani d'Egitto, gli anziani della casa del faraone, e mi ha colpito che ci siano anche i carri e i cavalieri. Questo mi ha richiamato il capitolo 14 e 15 dell'Esodo, l'uscita del popolo dall'Egitto. Però è anche il fatto che ci sia questo commento dei cananei, del popolo che vive nella terra, e dice: quale grande lutto è mai questo? Adesso non cito esattamente. E anche nel Cantico del Mare c'è lo stupore degli abitanti, tremano gli abitanti di Canaan. Anche lì c'è un coinvolgimento degli abitanti della terra. La differenza è che là gli egiziani inseguono e vengono sommersi nel Mare Rosso. Qui salgono insieme al popolo di Israele, alla casa di Giacobbe, a Giuseppe, e quindi è veramente una novità questa. Non so, mi è sembrata di una forza incredibile questa salita del popolo insieme agli egiziani. È proprio un quadro quasi opposto, e così mi fa molta impressione.
Allora, io sono rimasta colpita quasi, un po' mi ha fatto sorridere questo povero Giacobbe che viene imbalsamato alla maniera egiziana, questo pastore errante che finisce in Egitto, e l'onore che gli vogliono dare gli egiziani perché è il padre di Giuseppe. Ma sembra che questo aspetto, cioè tutto l'onore che l'antico Egitto può dare a Giacobbe, con una delle cose che ci stupiscono ancora oggi dopo 4.000 anni, questa tecnica di imbalsamazione per cui troviamo ancora le mummie non polverizzate ma anzi conservate, tutto questo onore non vale la sepoltura nel campo che Abramo ha acquistato dagli Ittiti, nel campo di Macpelah. E questo corteo che lo accompagna per la sepoltura, anche io ho pensato che è un anticipo dell'Esodo, anche se nella seconda uscita, quella gloriosa e quella di liberazione, si preciserà, credo che sia anche voluto, che neanche un capello rimane in Egitto. Qua si dice: soltanto i loro bambini, le loro gregge e i loro armenti lasciarono nel paese di Gosen. Questo è un punto di confronto col faraone, che dice: ma almeno lasciate qua i vostri greggi, quando ci sarà la disputa di Mosè. e invece proprio tutti, anche i bambini, anche i greggi e gli armenti dovranno uscire per celebrare la festa del Signore, così dirà Mosè. E un altro aspetto sulla seconda parte, e mi ha fatto pensare come alla morte del padre di Giacobbe si possono rompere gli equilibri fraterni. Questo è proprio dell'esperienza umana, quando vengono meno i genitori e ci si chiede cosa sarà tra di noi. E lo si vede nell'esperienza di ciascuno, ma anche indirettamente lo si può vedere nelle esperienze, insomma, di tante famiglie, come il padre sia veramente il garante della pace tante volte, il genitore. E alla fine anche Giuseppe, nonostante la sua perfetta, si direbbe, apparente assimilazione, però è fedele alle promesse dei padri e sa che deve essere riportato anche lui nella terra dei padri, nella terra promessa. E infatti l'Esodo lascerà questo sepolcro di Giuseppe vuoto, perché loro porteranno via anche le ossa di Giuseppe, non lasceranno lì neanche quelle.
Una cosa molto breve, mi ha colpito questo ripetere due volte: Dio vi verrà a visitare. Sono certo che Dio verrà a visitarvi, perché quando inizia la storia di Giuseppe, il giovane ragazzo ha dei sogni, ma non ne fa lui, diciamo, una lettura come guidato da Dio nell'interpretazione. Fu quando arriva poi in Egitto che persino lì, quando è nella casa di Potifar, è Potifar che vede che Giuseppe era, Dio era con Giuseppe. Dunque, in questo, se prendiamo questo e il finale di oggi, l'evoluzione della relazione, l'avvicinamento di Giuseppe a Dio, che sempre più vede Dio e ne ha certezza che verrà, anche si manifesterà anche poi agli altri, ai suoi discendenti, fratelli e altri.
E anch'io, come diceva Sara, ho visto delle analogie con l'Esodo. E è la prima salita di Israele in terra di Canaan. E una cosa molto bella è che avviene con il popolo egiziano, con gli anziani d'Egitto. E quindi questo lascia vedere delle aperture, ecco, verso anche gli altri popoli. Perché ci sono delle analogie? Perché è la stessa via, non è la via Maris, ma è la via regale. È la stessa via in cui, che viene seguita per entrare in terra di Israele dal popolo di Israele. Quindi non è, è la via regale. Si entra dal Giordano. E l'altra cosa è che, come Mosè, anche Giacobbe muore fuori dalla terra di Israele e poi verrà portato diversamente da Mosè, ma muore esattamente come Mosè aveva fatto, dopo avere normato, dato delle indicazioni per come doveva essere nel suo testamento. Ecco, il suo testamento è come il Deuteronomio in un certo senso, e dà delle norme su come deve essere la vita di Israele e su cosa si deve fare e non si deve fare, perché tutte le varie caratteristiche delle tribù non sono individuali, ma sono collettive. E quando si dice che non si deve fare la violenza, che la violenza non deve rompere come l'acqua, quando si dice che non si deve salire sul letto dei propri congiunti, quando si dice che si deve studiare la Torah, come per Issacar, quando si dice che si deve esercitare il potere regale come per Giuda, eccetera, e la giustizia come per Nanna, si danno delle indicazioni che non sono individuali, ma sono per tutto il popolo e riguardano tutto il popolo. E quindi è una specie di Deuteronomio il testamento di Giacobbe, che è un testamento che dice questo si deve fare in Israele, questo farete.
Volevo sottolineare anch'io il versetto che ha letto Patrizia, perché è davvero bello, il versetto 20. Se voi avete tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera. Messo a confronto con la cosa analoga che lui aveva detto quando si è fatto riconoscere, mi è sembrato che dia due luci, i due versetti diano due luci belle, leggermente diverse, che si integrano sul mistero dell'azione del Signore Dio. E dice, il versetto 7 del capitolo 45 diceva: Dio mi ha mandato qui prima di voi, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. E questo mi pareva che dicesse appunto la prevenienza, la grazia preveniente del Signore. Oggi dice: se voi avete tramato del male, Dio ha pensato di farlo servire a un bene. E mi sembra che dica una esperienza che tutti noi facciamo in certi momenti della nostra vita, quando inaspettatamente, da un dolore, da una ferita, da un'ingiustizia subita, poi dopo, ad essa poi segue un bene inimmaginabile predisposto dal Signore.
L'ultima parola del libro della Genesi è in Egitto. L'Egitto è così importante. La Genesi ha un'idea diversa dell'Egitto rispetto all'Esodo. E proprio l'analogia e il confronto lo mostra. L'Egitto in altri testi è la terra di schiavitù, tanto che si ha l'impressione, non è precisato così, che sia stato 400 anni di schiavitù, cosa che non pare, però l'impressione è che diventa la terra di schiavitù. Il faraone diventa un'altra cosa nel libro dell'Esodo. E il libro della Genesi è diverso. L'Egitto fa parte dell'identità di Israele, è la terra di benedizione, è la terra dove Israele è diventato numeroso, si è trasformato da un clan a un popolo. Ecco, quindi mi sembra una cosa molto bella. Giuseppe è un egiziano sostanzialmente, ha sposato un'egiziana, cioè Giuseppe ha una partecipazione al funerale di Giacobbe. È così, è interessante quello che qui viene notato volutamente dall'autore, che i cosiddetti cananei, cioè sono quegli abitanti locali chiamati cananei, dicono è un grande lutto per l'Egitto, perché tutto il contesto è egiziano. E questo mi sembra molto importante. L'Egitto è la terra, si può agganciare a quello che dice Isaia, che ha anch'essi una visione diversa dell'Egitto. Ecco, ha una visione anche negativa, ma ha la visione del futuro, l'Egitto mio popolo. Ecco, quindi mi sembra una cosa molto singolare, molto voluta dall'autore, e ciò che già avete accennato in diversi modi è al centro. Ci sono i giuramenti qui, il giuramento che Giacobbe pretende da Giuseppe, il giuramento che Giuseppe pretende alla sua morte. Con questa iniziativa, che è un'iniziativa di Giacobbe e di Giuseppe, trasformano la loro morte in una testimonianza della promessa di Dio. Non c'è qui l'idea, l'autore non ha, o non condivide forse, non sappiamo, l'idea di una vita eterna o comunque di una risurrezione. Può anche darsi che ci fossero queste idee, ma comunque lui non è. Non troviamo nel Pentateuco questo in modo esplicito, anche se Gesù si rifarà al Pentateuco per. Ma anche l'argomento che Gesù usa per fondare l'idea della risurrezione nel Pentateuco è un argomento che non si riferisce a un testo esplicito, ma si riferisce alla personalità di Dio, cioè al legame fra Dio e Abramo, Isacco e Giacobbe. Non dico che qui sia la stessa cosa, direi di no, però noi vediamo che qui il futuro è la promessa di Dio, è il futuro del popolo, il futuro e quindi la morte è una testimonianza di della certezza di questa promessa. E anche le formule che sono usate sottolineano proprio questa certezza. Certamente Dio vi visiterà. Certamente vi visiterà. Quindi muoiono con questa fede, che è la fede nella sicurezza, nella certezza che Dio compirà la sua promessa. E quindi in modi diversi, Giacobbe, pretendendo di essere sepolto non in Egitto, in modo che se uno, se il popolo vuole, diciamo, vuole rifarsi ai propri antenati, deve pensare alla terra di Canaan e a quel sepolcro. Non può pensare, perché tutti i patriarchi, i fondatori sono lì, per questo Giacobbe vuole andare lì, e Giuseppe non ha questo problema. Giuseppe viene sepolto in Egitto, alla moda egiziana, messo in un sarcofago, imbalsamato, però col giuramento che si mantiene, evidentemente, secondo l'autore, si mantiene questo giuramento, che guarda in avanti. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Continuiamo a chiedere con forza al Signore il dono della pace per tutti i popoli. Preghiamo per i popoli che attualmente sono in guerra, supplicando il Signore per l'Ucraina, che possa cessare presto il conflitto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo sempre chiedendo luce e saggezza per chi governa. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per i più piccoli, i più deboli, per tutti quelli che fuggono dalla loro terra. Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori, li apra alla solidarietà, all'accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, ormai alle porte della Settimana Santa. Preghiamo perché ogni credente, ogni fedele possa ricevere una grazia nuova in questo tempo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, per tutta la nostra comunità, per la comunità di Monte Tauro. Preghiamo per noi qui a Oliveto, per i fratelli che arriveranno domani, per i nostri bambini, per Cecilia. Preghiamo perché il Signore benedica questa collaborazione e ci custodisca nella pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché questa esperienza di vita comune sia fedele alle indicazioni che ci hanno dato i nostri pastori, sia la nostra testimonianza per il cammino sinodale. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Sergio Bedini nel giorno del suo compleanno, per la sua salute, per la sua famiglia, i suoi figlioli e i nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti si affidano alla nostra preghiera. Un ricordo oggi per Tonino, che sappiamo essere malato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
una preghiera per un mio zio che oggi compie 100 anni. Ecco, quindi ringraziamo, sì, è l'ultimo fratello di mio padre. Ringraziamo il Signore per questa lunga vita e per quel il grande travaglio che ha passato mentre era prigioniero dei tedeschi, che è ritornato a casa, non come prima. Preghiamo il Signore.
Ecco, mentre ci apprestiamo alla Settimana Santa, ai giorni santi della Pasqua, presentiamo ancora al Signore, l'abbiamo già fatto, tutta l'umanità, vicina e lontana, più sofferente, più segnata dalla sofferenza, dalla disperazione a volte, per un futuro di pace tra i popoli e di giustizia. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Tu che ci doni la luce della fede nella risurrezione del Signore, donaci di camminare verso di te per Cristo nostro Signore.